tante prova. Ah, funziona quest'altro. Dico, a volte con tanta bravura riesce anche a mettere in pratica. È bello quando la Chiesa si può muovere e fa queste cose, e anche come diceva Giusi, sei tu pronto a muoverti, sei tu pronto a fare cose che non hai mai fatto per la gloria del Signore. E forse dovremmo un po' ragionare su questo, lasciare che davvero lo Spirito Santo operi con noi, ci spinga a fare delle cose, fratelli, non rimaniamo. Dai fastidio. Gli dà fastidio solo che. E quindi è molto importante per noi non solo rimanere, diciamo, nella posizione in cui ci troviamo, perché sicuramente è bello, ma abbiamo bisogno di vedere che Dio faccia delle cose straordinarie con noi, cambiamenti, spostamenti, rinnovamenti nella nostra vita. Fratelli, nel momento in cui non abbiamo più niente da dire di quello che Dio ha fatto nella nostra vita, siamo cristiani stagnati e stagnanti in acque putride. Alleluia. Dio vuole darci fiumi di acqua viva. Alleluia. E questo significa che c'è rinnovamento, c'è sempre qualcosa che Dio fa con noi. Non c'è qualcosa che si ferma e che diventa statico. Dio è dinamico, anzi è super dinamico. Alleluia. Lui è campione di Formula 1 e non c'è Ferrari che lo può battere, assolutamente. Nemmeno Mercedes in questi tempi. Alleluia. E quando lui si muove con velocità, si muove in modo straordinario che noi nemmeno immaginiamo. Alleluia. Venerdì, mentre loro avevano questa meravigliosa riunione, avevo altre riunioni meno meravigliose, a dire la verità. No, però a volte sono meravigliose, nel senso che poi dovrebbero portare dei frutti a livello nazionale. Avevo due riunioni a Napoli, ma ho incontrato un fratello che ho invitato a venire, spero che verrà, che mi ha impressionato enormemente, a dirvi la verità, ex boss della Camorra, ma seriamente, insieme al suo fratello, che è stato uno che è stato ucciso durante la guerra di Camorra, convertito 4 giorni prima di morire, per di più, no? Lui invece si è stato risparmiato e lui continua a lodare il Signore, sta creando una missione. Gli ho chiesto di venirci a trovare, ma mi ha impressionato tantissimo di come da una vita davvero buttata nel peccato e davvero buttata nel fare del male alle persone, perché se vi racconto quello che lui ha fatto, non ha fatto nessun bene, ma adesso ha una vita dedicata, pronto a lasciare tutto e andare a predicare il Vangelo ovunque Dio lo chiami. Amen. È vero, la parola dice che dove più è stato perdonato, dove c'è più grazia, dove Dio ha dato di più, dove c'è stato più peccato, forse si ama di più. È vero, forse questo lo dovremmo tenere presente, però è anche vero che Dio ha dato a tutti quanti noi la stessa grazia, nella stessa misura, e possiamo muoverci per l'opera di Dio. Amen. Alleluia. Poi che bello vedervi stasera, eh? Amen. La prima cosa che mi viene in mente è di dire gloria a Dio perché siete qua per poter ricevere la parola di Dio. Amen. Alleluia. Non so perché sento uno spirito forte stasera, vorrei farvi alzare e ballare tutti. Amen. Danzare alla presenza del Signore così come dovremmo fare. Ma intanto cominciamo a leggere un versetto della Bibbia. Amen. Alleluia. In Genesi al capitolo 35 ho preparato un verso, ma possiamo leggerne più di uno a dire la verità. Alleluia, perché è una parte molto bella della scrittura questa che dovremmo, dico, almeno conoscere in buona misura, no? E quando Giacobbe torna a casa sua, no? Molti di noi potremmo dire di quando c'è un ritorno, Giuse è tornata, era contenta sicuramente, non gliel'ho chiesto, ma lo prendo sicuro, per sicuro. Di solito le persone quando vanno via, quando tornano, è un momento straordinario, un momento di gloria, un momento bello, dove succede qualcosa che non è mai successo, un momento con molta emozione, si dice che si piange di solito quando poi si torna. E Giacobbe stava tornando a casa sua, nel suo paese, e nel tornare al suo paese si fermò in un luogo che invece aveva segnato la sua partenza, no? Un luogo straordinario che era stato da lui definito Bet El, casa di Dio. Lui l'aveva definita così non per caso, non perché voleva dare un nome come noi facciamo con i nostri figli. Come lo chiamo? Abigail o lo chiamo Lemuel? No? Chiaro che la scelta di Lemuel è più diciamo, fatta per un motivo, ma a volte noi abbiamo tutti i nomi strani che vogliamo chiamare. Ma lui no, lui Giacobbe lo chiamò quel posto Bet-El, perché quella notte si mise là e si mise a dormire in quel posto, e come capezzale lui non scelse un cuscino che era memory o fomo, era neallergico, come volete voi. Lui scelse una pietra e con quella pietra si mise a dormire. Adesso non so a lui se fu quella pietra che cambiò le cose o chissà che fu, ma cominciò a sognare qualcosa di straordinario. Cominciò a sognare una scala luminosa, aggiungo io il luminoso, no? È una scala straordinaria, e vedeva gli angeli che salivano per quella scala e gli angeli che scendevano da quella scala, e in cima c'era l'Eterno. Wow! Quando si svegliò Giacobbe disse: qui c'è la presenza di Dio e io nemmeno lo so. Amen. Quante volte ci troviamo in dei posti dove c'è la presenza di Dio e noi nemmeno ce ne rendiamo conto. Quante volte magari nel nostro viaggio lungo la vita o lungo le cose che facciamo ci troviamo in dei posti dove si avverte potente la presenza del Signore e noi dormiamo tranquilli, facciamo finta che niente succede, siamo apatici allo stimolo, a quello che Dio ci sta dicendo. E tante volte il Signore viene, ci parla nei sogni e noi diciamo: ho mangiato troppi peperoni ieri sera. Dio vuole parlarti, Dio vuole parlarci. Quel giorno Giacobbe, quando si alzò, disse: no, questa è la casa del Signore. Questo luogo si chiamava Luz, lo chiameremo Bet-El, casa di Dio. Alleluia. E lì era successo qualcosa di straordinario, perché quando lui sentì la presenza di Dio così forte quel giorno, lui fece delle promesse al Signore, dice: Signore, guarda, se sei proprio tu che stai facendo tutto questo, beh, Signore, io allora farò qualcosa di straordinario. Sta scritto in Genesi, al capitolo 28, Giacobbe si alzò di buon'ora quella mattina, prese la pietra che aveva messo come capezzale, la pose come pietra commemorativa e vi versò dell'olio sopra. E chiamò quel luogo Bet-El, mentre prima di allora il nome della città era Luz. E Giacobbe fece un voto e disse così, disse: se Dio è con me, se Dio mi protegge durante questo viaggio che sto facendo, se mi dà pane da mangiare, vesti da coprirmi, e se ritorno sano e salvo, quanti sé, quante condizioni lui mise. Se ritorno sano e salvo alla casa di mio padre, il Signore sarà il mio Dio. Alleluia. E questa pietra, questa qui, su cui ho dormito stanotte, ho sognato, che ho eretto come un monumento, sarà la casa di Dio. Di tutto quello che mi dirai, Signore, e questo lo saltiamo perché forse a nessuno piace, io certamente, disse lui, darò la decima. Togliamolo questo. È Antico Testamento, non ci interessa molto. No? Giacobbe fece quella promessa. Signore, se mi dai il pane, se mi dai le vesti, se ritorno sano e salvo alla casa di mio padre, allora tu non sarai sul Signore, tu sarai il mio Dio. Alleluia. Io voglio chiederti stasera la prima cosa: chi è il tuo Dio? Alleluia. Chi è il tuo Dio? Per molte persone nella zona di Napoli è Maradona, per altri sono questi idoli, adesso potrei menzionarne tanti, ma non me ne viene in mente nessuno, a dire la verità, no? Ma quando uno ti chiede chi è il tuo Dio, Gesù, Gesù è il mio Dio. Alleluia. E Signore, su questa pietra che io ci ho messo un po' di olio, qui sarà eretta la casa di Dio, e tutto quello che tu mi darai, Signore, io almeno te lo darò, la decima te la restituirò sicuramente, Signore. Io so che Giacobbe non aveva avuto nessun insegnamento, non c'era stato un pastore di nome Paolo a dirgli che bisognava dare la decima, no? So che non c'era stato nessuno che gli aveva predicato questo, ma lui sentì spontaneo di fare questa affermazione, anche questa promessa. Passarono tanti anni e Giacobbe tornò a casa. E quella sera si trovò lì a Betel. Dio gli disse un giorno, capitolo 35, dove stava questo verso, al verso 1, Dio disse a Giacobbe: alzati, va ad abitare a Betel, tornatene. Ma lì non ci andrai questa volta a costruire un monumento, a ungere d'olio un poco una pietra. Torna là e tu farai là un altare al Dio che ti apparve quando fuggivi davanti al tuo fratello Esau. Va e devi andare lì a fare un altare. Amen. E allora Giacobbe disse alla sua famiglia e a tutti quelli che erano con lui, ascoltate bene miei cari fratelli, lui disse: togliete di mezzo tutti gli dèi che avete. Amen. Perché a volte abbiamo tanti dèi, abbiamo dèi che sono incredibili nella nostra vita. Abbiamo il Dio denaro, il Dio soldi, il Dio sesso, il Dio qua e il Dio là nella nostra testa, nelle nostre immaginazioni. Il Dio lavoro per alcuni, no? Quando poi arrivano a 55 anni come me, capiscono che il Dio lavoro è inutile. Non vedi l'ora di andartene in pensione e non lavorare più. Alleluia. Ma ci sono tante persone che hanno tanti dèi nella propria vita. E lui disse: togliete gli dèi stranieri che sono in mezzo a voi, purificatevi. E lui non sapeva come purificarsi. Dice: allora, visto che non lo sappiamo, andatevi a lavare, visto che non vi siete mai lavati. No, andatevi a lavare, cambiatevi le vesti, partiamo, andiamo a Betel. No, muoviamoci tutti quanti là. Là farò un altare al Dio che mi esaudì nel giorno della mia angoscia e che è stato con me nel viaggio che ho fatto. Alleluia. Giacobbe torna finalmente e torna con un proposito: deve andare lì a Betel, lì, e deve costruire lì un altare all'Iddio che ha mantenuto le sue promesse questa volta. Non è l'Iddio che pone condizioni e dice: se mi dai questo, se mi dai l'altro. Questo è l'Iddio che lo ha esaudito nel giorno della sua angoscia. Questo è l'Iddio che ha fatto il viaggio con lui. Alleluia. E io voglio dirti che questa parola che sta scritta qua, se tu la metti al presente, basta che tu dici: io costruirò un altare al Dio che esaudisce le mie preghiere. Alleluia. Io costruirò un altare all'Iddio che è con me lungo il viaggio della vita, sempre. Alleluia. Io lo farò in ogni momento, perché Dio non è l'Iddio del passato, Dio è l'Iddio del presente, l'Iddio di oggi, l'Iddio di questo momento. Alleluia. Dio è l'Iddio che risponde. Amen. Alleluia. Mettiamolo al presente, forza. Alziamoci e andiamo alla casa del Signore a Betel. Alleluia. E lì ognuno di noi farà un altare, ricorderò, adorerò, adesso vedremo gli altari. Amen. Al Dio che mi esaudisce. Amen. Alleluia. Dio non è l'Iddio che ascolta e finisce là. Dio è l'Iddio che risponde. Alleluia. Io lo so che per tanti di noi a volte è difficile crederlo, però ti voglio assicurare che Dio è l'Iddio che risponde. Alleluia. È l'Iddio che quando sei nell'avversità è con te. E durante il viaggio, e voi potete immaginare che il viaggio non sempre è facile, non sempre è normale, è colui che rimane con te. Giacobbe andò a Betel, costruì un altare, verso 7 del capitolo 35, e cambiò ancora il nome a quel luogo. Questa volta non lo chiamò Bet El, voi sapete El, Dio, casa di Dio. Questa volta il luogo lo chiamò El Betel, Dio prima di tutto, alleluia, e poi la casa di Dio, El Betel, amen. E anche noi dobbiamo imparare a costruire un altare al Signore, un altare dove possiamo dire che Lui è il nostro El Betel, il nostro Dio, alleluia, colui che fa le grandi cose con noi. Io non so se voi conoscete l'Antico Testamento, se avete letto l'Antico Testamento, quanti di voi avete letto il Nuovo Testamento? Buone, un bel numero di mani. Quanti di voi avete letto l'Antico Testamento? Meno mani, ma vi invito a farlo. Quanti di voi sapete quanto è stato costruito il primo altare? Amen. Non fu Abramo. Noè. Alleluia. L'Antico Testamento, se voi andate a leggere, parla di tantissime volte che gli uomini di Dio hanno costruito altari. Abramo ha costruito almeno 4 volte gli altari, alleluia, in circostanze molto diverse. Una volta, quando si allontanò, vi ricordate, da Lot, andò alle querce di Mamre e lì costruì un altare, un altro altare favoloso di Abramo, se voi vi ricordate. E quando invece Dio gli aveva chiesto di andare a sacrificare suo figlio, vi ricordate? E lì costruì l'altare, e quella volta l'altare non era per ricordare le grandi cose che Dio aveva fatto, ma era per metterci sopra suo figlio. Alleluia. Amen. Ma l'Antico Testamento è pieno di altari. Se ricordate quanto il popolo di Israele mise i piedi nell'acqua nel Giordano per attraversare il Giordano e andare dall'altra parte, vi ricordate dove si accamparono? Si accamparono in una zona, non posso nemmeno chiamarlo un paesino, una zona che si chiamava Gilgal, e lì costruirono un altare che era fatto di pietre, una pietra per ogni tribù di Israele. Alleluia. L'Antico Testamento invitava spesso gli uomini di Dio a costruire l'altare. Il primo che lo costruì fu Noè. E sapete quando lo costruì? Quando lui scese dall'arca. Quando Dio gli disse: apri le porte, esci. E quando lui uscì, dice al verso 20, allora Noè, del capitolo 8 di Genesi, allora Noè edificò un altare, prese ogni specie di animali pure, di ogni specie di uccelli pure, e offrì olocausti al Signore. E guardate la reazione di Dio, quale fu? L'Eterno sentì un odore soave, l'Eterno disse in cuor suo: io non maledirò più la terra a motivo dell'uomo, perché i disegni del cuore dell'uomo sono malvagi fin dalla sua fanciullezza. Non colpirò più ogni cosa vivente come ho fatto, finché la terra durerà, semina e raccolto, freddo e caldo, estate e inverno, giorno e notte, non cesseranno mai. Alleluia. Wow, che promesse. E tutto questo Dio lo disse perché sentì quel profumo di odore soave che saliva dall'altare di Noè. Disse: no, troppo bello per poterlo distruggere. Amen. Finché la terra durerà, ma io non so quanto durerà. Alleluia. Si parla molto del clima in questi giorni, no? Siete tutti preoccupati per il clima. Facciamo un po' di educazione ambientale. Per favore, non usate le bottiglie di plastica. Bene, cerchiamo di non usarle. E i credenti ci devono tenere a questa terra che Dio ha creato. Quanti di voi credete nella creazione? Fratelli, si devono alzare tutte le mani, altrimenti stasera qualcuno si deve convertire. No? No, quanti di voi credete nella creazione? O credete nell'evoluzione? No? Che non so, c'è qualcuno che crede nell'evoluzione? Nessuno. Astenuti? No? Alcuni hanno della vergogna probabilmente, però Dio ha creato questo mondo, discutetelo come volete, Dio l'ha creato. Non sappiamo tutti gli estremi, ma Dio ha creato questo mondo e Dio ce l'ha assegnato, ci ha detto: prenditene cura, No, moltiplica. Fa di questa terra, falla rendere fertile, fa che sia buona. E si parla spesso, dicevo, di questo mondo che va a rotoli. E l'altro giorno parlavo con una mia collega, c'era venerdì, c'era questa grossa manifestazione, no? Intelligente manifestazione, tra virgolette. Ho detto, lei dice, ma che si fa fare? Perdiamo solo tempo. Ho detto, è vero che perdiamo tempo, ho detto. Gli scienziati hanno detto che tutte queste cose dovevano avvenire nel 2050. Sono già avvenute nel 2020. Ho detto, la Bibbia lo dice, lo sai? Non me lo dire. Amen. Io non lo so se voi vi rendete conto, la Bibbia parla che negli ultimi tempi ci sarebbero state alluvioni, ci sarebbero stati terremoti, ci sarebbero stati sconvolgimenti climatici. Andate a rileggere le parole di Gesù e vedete se vi sto dicendo qualche cosa che non esiste nella parola di Dio. E i tempi si accorciano in modo incredibile. Gli scienziati prevedevano molto più in là che le cose succedessero. Stanno succedendo molto prima di quello che immaginavano. E a volte mi chiedo se il problema sono davvero il buco dell'ozono o altro, o se veramente il problema non è che la Terra sta per cessare. Ma fin quanto ci sarà, dice, finché la Terra durerà, semina e raccolto, fredde e calde, estate e inverno, giorno e notte, non cesseranno mai. Alleluia. Fratelli, questi uomini sapevano che cosa significava andare a costruire altari. Alleluia. E c'erano soprattutto due i motivi dell'altare, ma il senso è uno solo in realtà. E noi dobbiamo imparare l'arte di costruire altari nella nostra vita. Alleluia. Questi uomini di Dio costruivano l'altare in momenti decisivi della propria vita. Quei momenti dove accadevano cose che facevano cambiare completamente la loro esistenza. Momenti particolari, nei quali accadeva qualcosa che non era mai accaduto prima nelle loro vite. Quello era il momento di costruire un altare al Signore. Perché quel momento lo dovevano ricordare per sempre, lo dovevano ricordare gli altri, i posteri nella propria vita, dovevano ricordare quello che stava succedendo, dovevano rendersi conto di quello che Dio aveva fatto con quell'uomo, con quel popolo in quel preciso momento della sua vita. Io non so quando è l'ultima volta che tu hai costruito un altare. E magari non parlo fisicamente. Io ricordo quando mi sono convertito, no? Mi insegnarono a costruire due altari in modo particolare, due momenti decisivi della mia vita. E mi insegnarono a scriverlo sulla copertina, la prima pagina della mia Bibbia. Il primo momento decisivo era quando ti sei convertito. Vi ricordate, io non so quanti di voi è capitato questo, ma a me mi hanno detto questo e l'ho fatto. Il primo giorno dove tu metti 19 agosto 1970-1990, Dio è intervenuto nella mia vita, conversione, alleluia. E quella era lì sopra, doveva ricordarmelo per sempre, quello che era successo. Era stato il momento decisivo della mia vita, la conversione a Cristo Gesù. Alleluia. Io non so se tu ricordi il momento decisivo della tua vita. Il momento in cui Cristo è venuto, ha inondato la tua esistenza come inondò l'esistenza di Giacobbe e cambiò la direzione della sua vita e ti disse: guarda, qui mi costruisci un altare, da qui in avanti si cambia. Amen. Alleluia. E il secondo altare che mi insegnarono a costruire fu il momento in cui Dio mi battezzò del battesimo dello Spirito Santo. Alleluia. Io credo che molti di voi, se ancora avete Bibbie un po' vecchiotte, ci sono queste due date straordinarie, vero o no? Andate a prendere, chiedete alle sorelle un po' più anziane, chiedete alla sorella Lidia, chiedete alla sorella Giosia, chiedete ad altri. Alleluia. Chiedete di guardare le Bibbie. E dentro ci sono due momenti decisivi della propria vita. Straordinari momenti nei quali Dio ha trasformato, ha cambiato le cose di come andavano, di come si stavano muovendo, e ha rigenerato, ha mosso tutto. Alleluia. Però sapete la verità, io ho imparato che Dio mi ha insegnato a costruire altri altari nella mia vita. Alleluia. Ci sono stati tanti altri momenti. Ho imparato che a volte Dio parla, Dio si muove e ti fa cambiare direzione completamente. Alleluia. Il giorno in cui tu impari che certe cose non si fanno più e Dio ti parla, e allora la tua vita cambia, si trasforma, si rigenera. Magari è stata una parola, una predicazione, magari è stata la lettura della Bibbia, magari è stato quando sei andato ad evangelizzare, magari è stato quando hai parlato con un fratello e ti ha detto qualcosa di particolare. Ci sono momenti decisivi nella tua vita dove devi costruire un altare al Signore. Alleluia. Amen. Devi costruire quell'altare, non puoi stare fermo, lo devi ricordare quello che Dio ha fatto, devi ricordarlo nella tua vita. Io spesso mi chiedo, alleluia, se Zaccheo è mai tornato a quell'albero. Oh, vi ricordate l'albero di Zaccheo? Quando voi ve lo ricordate, forza, ve lo dovete ricordare. Albero straordinario, e chissà se ci ha portato la sua nipotina che si chiamava Giulia e ha detto: qui è dove il Signore mi parlò. Alleluia, amen, amen. È così, alleluia. Qui è dove ho incontrato il mio Signore, qui la mia vita è cambiata totalmente. Alleluia. Io lo so che nella Bibbia non c'è scritto, ma io credo che Davide aveva sempre con sé nella sua tasca una di quelle pietre, di quelle famose cinque pietre che utilizzò per abbattere Golia. Vi ricordate o no? Sì o no? E sicuramente aveva quella macchiata di sangue, del sangue di Golia. Se l'era presa, se l'era messa in tasca per ricordarsi quanto il Signore era stato buono con lui. Alleluia. Era un momento decisivo della sua esistenza. Amen. Tra parentesi, vi ricordate che Davide effettivamente poi elevò, costruì un altare al Signore? 1, 2, 3. Nell'aia di Arauna, vi ricordate? No? Perché c'era la peste, il popolo si era comportato male, Dio era venuto contro il popolo di Israele e Davide stava là, poteva scegliere quello che gli poteva accadere. E lui disse: mettiamoci nelle mani di Dio, lui è misericordioso. Può darsi che lui cambia idea, gli altri non la cambiano, lui sì. Alleluia. Lui sì, lui la cambia l'idea. Amen. E fece, disse: Signore, che ci venga la peste. Il profeta era Gad allora. E quando il Signore voleva cambiare idea, un momento decisivo, straordinario, Gad disse: vai ad elevare un altare al Signore. E lui andò, comprò un'aia, l'aia di Arauna. E Arauna disse: no, tu sei il re, dai. No, di solito è sempre così anche tra di noi. Chi ha soldi non paga mai, chissà perché. No, pagano sempre quelli che non hanno soldi. No? È incredibile. E il re stava là e lui si trovava in un momento che probabilmente non avrebbe pagato. E invece lui disse: non sia mai che io faccia qualcosa che non mi costi. Alleluia. Davide aveva il suo altare, ma Davide aveva buttato via i suoi dèi. E Davide si trovava con una pietra, probabilmente, io credo, in tasca, dove ricordava quello che Dio aveva fatto con lui in modo straordinario. Io penso che pure Pietro ogni tanto tornava proprio lì a quel posto dove aveva camminato sulle acque. Alleluia. Dice: qui Dio ha fatto una cosa straordinaria con me. Me lo ricordo come se fosse oggi. Qui io camminavo sull'acqua. Wow. Alleluia. E per non dire di San Paolo, io credo che San Paolo chissà quante volte di notte, quando nessuno lo vedeva, tornava sulla via di Damasco e dice: wow, fu proprio qua che io vidi quella luce che mi folgorò e dove Dio aveva operato con me. Fratello, ci devono essere momenti decisivi nella tua vita. Alleluia. Momenti dove devi costruire quell'altare al Signore, dove Dio ti dice: torna al tuo paese, Forza, torna a Betel, vai alla casa di Dio e onorami. Alleluia, costruisci l'altare al Signore, onorami. Alleluia, vai là, non avere vergogna. Io credo che tanti di noi abbiamo proprio dimenticato l'arte della costruzione dell'altare, abbiamo dimenticato che è una disciplina spirituale e l'abbiamo persa. Stavolta non alzate le mani. Alleluia, ma da quanto tempo tu non puoi più costruire altare al Signore? Perché non ci sono più stati momenti decisivi nella tua vita. Alleluia. Rispondi a te stesso. Quando è l'ultima volta che Dio ha fatto qualcosa nella tua vita nel quale tu puoi innalzare un altare e dire: qui il Signore ha compiuto una grande opera con me. Alleluia. Un anno fa, un mese fa, 10 anni fa, e che cosa è successo in questi 10 anni? Abbiamo dimenticato l'arte di costruire altare al Signore, di vedere la sua gloria nella nostra vita e di poterlo onorare. Alleluia. A volte abbiamo bisogno di piccole cose. Amen. Io non so se voi vi ricordate quando è stato qui il fratello Kaito, no? Alla fine ci ha dato tutti noi una piccola pietra, vi ricordate? Io la tengo sul mio comodino. E ogni volta che la vedo è un altare per me, dico: la mia casa è costruita sulla roccia. Alleluia. Io non ho potuto portare un altare ciascuno qua. Amen. Ma vorrei che rimanesse nel tuo cuore. Amen. Hai bisogno di erigere al Signore altare ricordando quello che Lui ha fatto nella tua vita. E se non lo puoi fare perché Dio non ha fatto nulla, allora negli ultimi anni o negli ultimi mesi o quando sia, hai vissuto una religione vuota. 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 Alleluia. Vedete, la nostra perdita di memoria di quello che Dio fa nella nostra vita, io credo che provoca una pletora, un'enorme quantità di problemi spirituali di cui non ci rendiamo nemmeno conto. Tantissimi. Perché in realtà, quando non vediamo Dio operare nella nostra vita, noi perdiamo la fede. Perché dimentichiamo la fedeltà di Dio. Alleluia. Perché quando tu vedi Dio operare, tu vedi che Dio è fedele e la tua fede si edifica e vedi Dio fare cose straordinarie nella tua vita e intorno a te. Se tu leggi il libro di Deuteronomio troverai sempre una ripetizione: ricorda, 250 volte c'è scritto la parola ricorda. Amen. E non solo quelle due date meravigliose di cui abbiamo parlato prima, ricorda quello che Dio sta facendo e ha fatto nella tua vita. Il nostro problema, sapete qual è? È che tante volte noi, no, ci mettiamo a ricordare le cose sbagliate e dimentichiamo le cose giuste. Alleluia. Cominciamo a ricordarci quello che ha fatto il fratello 10 anni fa e non ci ricordiamo di quello che ha fatto Dio nella nostra vita e magari nella vita del fratello 10 anni fa. Alleluia. Viviamo una vita incredibilmente dove usiamo la memoria per le cose peggiori invece di usarla per le cose migliori della nostra vita. Alleluia. Noi abbiamo bisogno di ricordarci dove siamo stati e dove stiamo andando. Amen. Alleluia. Vogliamo alzarci in piedi, mi voglio fermare qua. Alleluia. Ognuno di noi deve farsi una passeggiata di preghiera davanti al Signore e probabilmente deve ricordare qual è stato il momento in cui c'è stato il rovetto ardente, come Mosè. Mosè ha bisogno di non solo andare a vedere le vecchie foto, come magari capita a me ogni tanto, di andare a vedere i vecchi scaffali, i vecchi libri, di andare a vedere quello che Dio ha fatto con te. Alleluia. E a crescere la tua fede. Alleluia. Io questa sera ti voglio dire, Dio è qua, presente. Alleluia. E se tu non hai nulla, perché tu non puoi dire quello che Dio ha fatto con te nella tua vita, io voglio dirti che stasera Dio è qua per renderlo il momento decisivo della tua vita. Il momento dove tu potrai innalzare l'altare al Signore e dire, io avevo detto questo al Signore, ma è stato un momento decisivo, torno e vedo quello che Dio ha fatto con me. Alleluia. E mentre siamo tutti con gli occhi chiusi, il capochino, per favore, chi nel tuo capo? Alleluia. Chi nel tuo capo, per favore? Alleluia. Alleluia. Io vorrei che tu possa tornare per un momento. Alleluia. Al luogo dove Dio ha fatto la grande opera nella tua vita. Il momento della salvezza. Il momento del battesimo nello Spirito Santo, il momento di un cambiamento epocale nella tua casa, nella tua famiglia. Alleluia. Forse come Lazzaro, tu potresti tornare alla tua vecchia tomba e dire, fu qui dove Dio mi risuscitò. Alleluia. Alleluia. Dio è qui stasera, per te, per me. Alleluia. Forse non c'è la visione, ma potrebbe anche esserci la visione stasera. Ma Dio ti sta chiamando al momento decisivo della tua vita e ti sta chiedendo stasera di guardare quel momento e di onorare quel momento. Alleluia. Quello che Dio ha fatto non l'ha fatto tanto per farlo, o perché tu possa dire di essere evangelico invece di essere cattolico o di essere di un'altra religione. Dio l'ha fatto per rinnovarti totalmente, indipendentemente dalla tua religione. A Dio non interessa la qualifica religiosa, a Dio interessa l'opera profonda che fa nella tua vita. Vieni Spirito Santo, scendi Spirito Santo. Alleluia. Hai bisogno di un momento decisivo nella tua vita. Alleluia. Se tu non conosci il Signore, questa sera è un momento decisivo nella tua vita. Tu sei venuta a Bethel. Alleluia. E uscirai da questo luogo perché questo diventerà il tuo El Bethel. Dio nella mia vita, nella casa di Dio. Ora yele rabashi. Se tu non conosci il Signore stasera, per favore, mentre tutti hanno gli occhi chiusi, il capochino, se tu non hai mai avuto un incontro con Lui, come lo ebbe Giacobbe, alleluia, questa sera Dio ti vuole incontrare. Vuole essere il luogo nel quale Dio ti inviterà a costruire quell'altare. Alleluia. Se tu non ancora conosci il Signore, vuoi vedere lo Spirito Santo operare nella tua vita, io voglio pregare con te stasera. Alleluia. E mentre siamo alla presenza di Dio, io ti voglio chiedere, alza la tua mano, io voglio pregare per te, perché questo sia un momento decisivo nella tua vita. Forza, non avere paura, non avere vergogna. Alleluia. Questo è il momento per te. Senza vergogna, senza vergogna. Alleluia. Alleluia. Dio vede quelle mani, ma Dio vuole vedere di più. Ci sono altri qui che hanno bisogno di momenti decisivi. Bisogno di vedere il tuo rovo ardente stasera, il momento in cui Dio ti parla, ti cambia, ti trasforma, ti indirizza. Alleluia. È il momento che scriverai questa data sulla prima pagina della tua Bibbia. Alleluia. Oh Jesus. Alleluia. Forza. C'è qualche altro, fallo adesso, non avere vergogna. Oh Jesus. Alleluia. Alleluia. E io voglio chiedere anche ai credenti stasera. Alleluia. Forse questa parola sarà un momento decisivo della tua vita. Chissà domani tu ti alzerai e dirai: la parola di ieri sera mi ha trasformato, Dio è venuto in modo potente nella mia vita. E potrei scrivere questa data sulla tua Bibbia. Potrei dire quello che Dio ha fatto nella tua vita. Potrei cominciare a costruire altari giorno dopo giorno. Alleluia. Alleluia. E ricordare quello che Dio ha fatto per te. Alleluia. Alza, stiamo alla presenza del Signore. Oh. La mano sulla spalla del fratello che è a fianco a te e insieme a lui digli: alziamoci, andiamo alla casa del Signore, lì farò un altare, adorerò, ricorderò, mi prostrerò davanti al mio Dio. al Dio che mi risponde quando sono nell'avversità, al Dio che è con me lungo il viaggio della vita. Alleluia, alleluia. Se tu hai una parola da parte del Signore, non temere. Alleluia, pronunciala. Lo Spirito di Dio è qua stasera. Alleluia, per parlare ciascuno di noi. Alleluia, per mettere un altare nella nostra vita stasera. Alleluia, una pietra che cambierà la direzione della nostra esistenza. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Signore, noi ti ringraziamo per la tua presenza nel nostro mezzo. Ti chiediamo che questa sera, Signore, possa essere una pietra miliare nella nostra vita, che ricorderemo quando Dio fece grandi cose. Alleluia, la mia vita cambiò. Noi ti ringraziamo per la tua presenza in ciascuno di noi, Signore. Ti chiediamo che quando usciremo saremo presi dai problemi che ci assalgono giorno dopo giorno. Non dimenticheremo mai che tu sei l'Eterno che risponde. Quando siamo nelle avversità, rispondi tu, Signore. Tu sei l'Eterno che è con noi nel cammino di questa vita, Signore. Alleluia. Thank you.
Chiudere con questo verso che dice: benedici anima mia il Signore, e tutto quello che è in me benedica il suo santo nome. Benedici anima mia il Signore e non dimenticare nessuno dei suoi benefici. Egli perdona tutte le tue colpe, risana tutte le tue infermità, salva la tua vita dalla fossa, ti corona di bontà e compassione. Egli sazia di beni la tua esistenza e ti fa ringiovanire come l'aquila. Amen. Gloria a Dio. Vogliamo veramente fare nostri questi versi, perché a volte il diavolo non ci vuole ricordare i nostri problemi, e noi, come è stato detto, possiamo ricordare invece quante volte Dio è stato fedele, e ricordarci che Dio ci ha promesso che Lui rimarrà fedele. Noi possiamo mancare, ma Lui rimarrà sempre fedele. Amen. E vogliamo anche velocemente ricordare gli appuntamenti per questa settimana. Vi invitiamo come sempre a utilizzare tempo libero anche per andare a incoraggiare un fratello o una sorella in difficoltà. Vi vogliamo ricordare che come sempre giovedì ci sarà la riunione di preghiera alle 20:30. Per chi vuole, alcuni di noi vogliamo digiunare giovedì, perché il digiuno è un mezzo attraverso il quale noi possiamo cercare la faccia del Signore. Non è un mezzo attraverso la quale noi ci compriamo qualcosa da Dio o ci meritiamo qualcosa. Il digiuno funziona perché è un metodo attraverso il quale noi possiamo mettere da parte noi stessi, e quando noi mettiamo parte noi stessi e moriamo a noi stessi, allora Dio si muove attraverso di noi, no? Quindi è sempre tutto per grazia, ma il digiuno, ascoltavo una predicazione di un fratello che diceva: il digiuno, perché il digiuno funziona? Non perché tu fai un baratto col Signore, ma il digiuno ti permette di vedere chiaramente, morendo a te stesso, la fedeltà di Dio, chi Lui è, chi Lui già è, cosa Lui già vuole fare anche attraverso di noi, e vedere che le sue promesse sono già un sì in Cristo Gesù. Amen. E quindi chi vuole partecipare, sentitevi liberi di digiunare. E sabato alle ore 17 in chiesa c'è l'ora felice, e tutti i bambini dai 4 anni in chiesa, tutti i bambini dai 4 anni in su sono più che benvenuti per quest'ora felice. E vi invitiamo anche a continuare ad iscrivervi all'evangelizzazione, che consisterà nel portare un Vangelo in ogni casa. Come ricordiamo, si tratta semplicemente di fare questo, portare un Vangelo in ogni casa. Ci si organizzerà in modo che voi potrete usare il vostro tempo libero, e quindi sapete durante la settimana che magari dobbiamo fare quel determinato posto, in base alle vostre libertà ognuno poi potrà muoversi ed organizzarsi, non è che ci sarà per forza tutti sabato mattino, per forza domenica mattina, in base al vostro tempo voi potrete dire ok, oggi vado ad evangelizzare e copro insieme all'altro fratello questa parte di paese, quindi non, anche il discorso del tempo è risolto, no? Degli impegni è risolto perché potete usare il vostro tempo libero. E i link stanno già girando sul gruppo CCM H24 e continueranno ad essere rimessi. E vogliamo fare domani tanti auguri di buon compleanno a Sefora Califano e mercoledì 2 ottobre a Nando Falco, auguri, buon compleanno. Quindi vogliamo fare tanti auguri di buon anniversario venerdì ad Antinea ed Alfonso, auguri. E infine vi ricordiamo di sostenere anche economicamente le opere della Chiesa. Leggo questo verso che dice: c'è chi offre liberalmente e diventa più ricco, e c'è chi risparmia più del giusto e non fa che impoverire. Sempre nei Proverbi dice: chi è benefico sarà nell'abbondanza, e chi annaffia sarà egli pure annaffiato. Dio vi benedica, ci vediamo giovedì.
Canta un po' più forte. parla un po' più forte.
Di fronte ai miei nemici,
canta un po' più forte.
Sopra l'incredulità,
canta un po' più forte.
Mi armo di una melodia,
canta un po' più forte.
Il cielo lotta già per me,
canta un po' più forte. Canta un po' più forte,
sopra l'incredulità,
canta un po' più forte,
mi amo di una melodia,
canta un po' più forte,
il cielo lotta già per me,
canta un po' più forte.